www.redijo.it e la storia continua. Speriamo che sia maschio. La liquidazione anticipata. Solo dopo il 1000 si assiste a un ritorno, dapprima incerto, poi sempre più preciso, al sistema dotale. In Italia, all'inizio del XII secolo, il termine dos riprese il significato classico di dote vera e propria e si diffuse la pratica che entrambi gli sposi e le rispettive famiglie contribuissero per ugual valore ai doni nuziali. Già nella seconda metà del XII secolo le legislazioni comunali si sforzarono però di ridurre l'ammontare delle donazioni maschili, spesso ancora chiamate quarta o tertia, mentre la consistenza delle doti iniziò un inesorabile processo di crescita. L'inflazione, un'inflazione che ormai nell'età di Dante gettava nel terrore il padre alla notizia della nascita di una bambina. Fino a pochi anni fa questi mutamenti venivano spiegati guardando al mercato matrimoniale. Oggi questa però interpretazione è però molto criticata. I critici hanno fatto notare l'incompletezza e l'inaffidabilità delle fonti alto medievali che censiscono un numero di ragazze molto inferiore a quello dei ragazzi. Ma la critica principale è la semplicità della spiegazione. Il suo concentrarsi solo al momento del matrimonio senza considerare il più generale assetto della parentela. In particolare, bisogna prendere in esame il passaggio dalla sippe al lignaggio. Nell'alto medioevo le figlie ereditavano al pari dei fratelli e ricevevano inoltre i donativi nuziali. Ma, come sappiamo, queste ampie capacità patrimoniali della donna erano funzionali al sistema di parentela ancora prevalente. Con la nascita del lignaggio patrilineare, viceversa, la donna non era più uno strumento per incrementare per via diretta il potere della famiglia. Serviva soltanto per stabilire alleanze matrimoniali con altri lignaggi. Le sue capacità patrimoniali andavano dunque ridotte. E a questa riduzione erano interessate tanto le famiglie di provenienza quanto quella che l'accoglieva come sposa. La famiglia di origine vide allora nella dote un mezzo per attribuire alla giovane un'eredità anticipata ma ridotta, in base alla quale la giovane perdeva ogni ulteriore facoltà di ereditare il patrimonio del padre. Per il lignaggio che le accoglieva era ormai inconcepibile che tramite donativi dello sposo una donna acquistasse facoltà su ampia parte dei beni familiari. Di qui il processo di graduale riduzione fino talora alla scomparsa di tali donativi. E la palma del primogenito. Oltre che sulle figlie, la nascita del patrilignaggio influì pesantemente anche sulla condizione dei loro fratelli. A seconda delle regioni europee, però, il cambiamento fu di natura diversa. La situazione più nota, magistralmente indagata, è quella della Francia centrale e settentrionale. Qui, nel corso dell'XI secolo, la nascita del lignaggio si accompagnò a un drammatico abbandono dell'egualitarismo che aveva in passato caratterizzato il sistema successorio. Sia nel mondo romano che nei vari popoli germanici, tutti i figli, grosso modo, avevano pari diritti successori. Il padre poteva compiere favoritismi in favore dei suoi preferiti, ma in sostanza prevaleva la successione egualitaria. Nelle zone studiate, come nel resto anche in Inghilterra e in altre aree centro-settentrionali del continente, le trasformazioni nei sistemi di parentela che portarono all'affermazione del lignaggio introdussero nel gruppo dei fratelli una forte discriminazione. In un primo momento a cambiare non furono le regole di successione, che in linea teorica restavano egualitarie, ma la strategia matrimoniale delle famiglie. Tutte le figlie, o quasi, venivano sposate al fine di stabilire preziose alleanze con altri casati. Dei loro fratelli, invece, soltanto uno era autorizzato a prendere una moglie legittima. Il duino di Ramerupt, conte di Coixí, dette più volte marito alle proprie 7 figlie, ma concesse solo a uno dei figli maschi, probabilmente il maggiore, di contrarre legittime nozze. Gli altri potevano scegliere fra la professione ecclesiastica, l'ingresso in una comunità monastica o la vita dell'avventura, recarsi come cavalieri al servizio di qualche personaggio potente, magari cercare fortuna e salvezza sulla via di Gerusalemme. Sposarsi? Quello no, a meno di non avere l'avventura, come l'unico altro figlio di Duino, che alla fine contrasse matrimonio, di scovare una ricca ereditiera, il cui patrimonio costituisse una base sufficiente per sostenere una nuova famiglia. Queste restrizioni alla nuzialità maschile avevano uno scopo evidente: garantire l'integro passaggio da una generazione del patrimonio e del potere della famiglia. Il lignaggio in questi casi assomigliava molto a una dinastia. Erano, dicono gli storici, un lignaggio dinastico, poiché solo uno dei figli era autorizzato a lasciare una discendenza legittima. La famiglia aveva una struttura verticale. Era una sottile linea di discendenza, un tronco con poche ramificazioni. Il suo albero genealogico assomigliava molto al cipresso. Nel corso del XII-XIII secolo, una simile struttura familiare fu garantita anche da un mutamento nelle pratiche di successione, che, abbandonato il carattere egualitario, iniziarono a sancire parziali forme di progenitura. www.redigio.it e la storia continua.